Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Al via Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa, un 38enne tunisino è accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino, tra due settimane scade la proroga, 350 locali non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la stretta proposta dal Consiglio federale sulla Lex Koller, chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo si è incrinata dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale, la maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore Maradona trasformata in una mensa per poveri, aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires in Argentina. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua settima finale nella storia della Coppa del Mondo. Stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna. Si svolge oggi a Lugano il processo a carico di un 38enne tunisino richiedente asilo che nell'agosto dello scorso anno all'interno del carcere della Stampa ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. L'accusa è di tentato omicidio intenzionale. Umberto Gatti.
Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Sono queste le parole dell'imputato, un 38enne tunisino, nel descrivere i momenti concitati dell'aggressione avvenuta nel cortile principale del carcere della Stampa nella mattina del 21 agosto 2025. La vittima dell'aggressione, avvenuta con una lametta modificata, ha riportato un lungo taglio sul collo che ha richiesto un intervento chirurgico urgente. L'uomo ha detto di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. Si sentiva infatti minacciato a causa della sua nazionalità. Era l'unico tunisino, secondo lui, del carcere ed era in contrasto con gruppi di marocchini e algerini. In inchiesta ha però fornito anche altre versioni, fino a dire addirittura di essere vittima di stregoneria. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha parlato di persona in palese difficoltà con un vissuto molto difficile, sottolineando però che l'uomo è stato sempre libero di scegliere come comportarsi. La perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto con tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva. Il tunisino è accusato anche di violenza e minaccia contro le autorità. Nell'atto di accusa sono indicati 14 episodi che vedono coinvolti agenti di polizia e agenti di custodia, che in alcuni casi hanno anche riportato delle leggere ferite. L'imputato è fisicamente imponente, in aula infatti sono presenti 6 agenti per garantire la sicurezza del dibattimento. L'uomo, che ha commesso anche diversi furti a Chiasso, era in attesa di espulsione dopo il rifiuto della sua domanda d'asilo. La procuratrice pubblica ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Il dibattimento continuerà nel pomeriggio.
Mancano solo 2 settimane alla scadenza della proroga che il Canton Ticino ha concesso agli esercenti per aggiornare i propri permessi alla nuova LEAR, la legge sugli esercizi pubblici. All'appello però mancano ancora circa 350 locali. In caso di mancato adeguamento, per loro incombe la spada di Damocle della chiusura. A lei Chionda.
3 anni di tempo trascorsi invano erano quelli concessi con l'entrata in vigore della nuova legge. Bar, ristoranti, alberghi, club, tutti dovevano adeguarsi, inoltrando la pratica per l'ottenimento del rinnovo della patente. Ma a fine maggio la sorpresa: su 2.364 esercizi pubblici, 553 erano ancora inadempienti. Il Dipartimento del Territorio e la Polizia Cantonale decidono allora per una nuova campagna informativa, una sorta di appello, e per una proroga fino al 31 luglio. A 15 giorni da questa definitiva scadenza, però, le cose non stanno andando come sperato. Bernadette Ruexegger, capa dei servizi generali della Polizia Cantonale Ticinese. Oggi ci dite che ne mancano ancora 350 circa. Sono comunque ancora tanti.
Sì, sono veramente ancora tanti.
Come se lo spiega? Siamo al 15% del totale.
In realtà non me lo spiego. Abbiamo contattato anche diversi esercizi pubblici nel frattempo, anche 150-200 telefonate le abbiamo fatte, e c'è chi, nonostante la proroga e le informazioni, non si era ancora attivato del tutto.
Non sapevano, nonostante i 1.000 appelli, 3 anni di tempo per adeguarsi, oppure c'è una reticenza?
c'è davvero chi non sapeva. Siamo stati sorpresi anche noi. Io non me lo so spiegare se un po' è l'indifferenza o che non si è consapevoli della conseguenza, anche perché chi non si è adeguato poi non può continuare l'attività.
Nonostante questo, la fiducia rimane che ci sia una corsa all'ultimo secondo e che questo eviti la scocciatura di dover andare a intimare la chiusura dei locali. Ancora la capitano Rüegsegger.
Sono fiduciosa che nelle prossime settimane la gran parte che metteranno in regola, può anche darsi che hanno già cominciato ma non ce l'hanno ancora segnalato, dicendosi vabbè, io comincio ad andare in comune o al laboratorio cantonale a fare quello che devo fare e poi non appena ho l'ok o i documenti li inoltro.
Il progetto di inasprimento della Lex Koller non piace quasi a nessuno. La stretta proposta dal Consiglio federale, pensata per limitare l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero e contribuire alla penuria di alloggi, divide profondamente il fronte politico ed economico. Nella consultazione terminata oggi sono emerse molte criticità. Anna Valenti da Berna, come mai?
La Lex Koller è considerata un'icona della politica svizzera, una legge simbolo nata negli anni Ottanta per evitare che il suolo svizzero finisse nelle mani di investitori stranieri. Ma come ogni simbolo, divide, e divide anche questo tentativo di riforma del Consiglio federale che vuole rendere più difficile per chi vive all'estero acquistare immobili in Svizzera. I cittadini di stati fuori da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio dovranno chiedere un'autorizzazione per comprare una residenza principale e, se dovessero lasciare il paese, rivenderla entro 2 anni. Il governo vuole inoltre impedire gli acquisti fatti solo come investimento. Chi vive all'estero non potrà più comprare immobili commerciali per affittarli. E nella stessa logica non potrà più acquistare azioni di società immobiliari residenziali né quote di fondi immobiliari. In pratica si vuole impedire agli stranieri di entrare nel mercato immobiliare svizzero attraverso la borsa.
Ecco, un progetto, lo abbiamo detto, che non fa l'unanimità e suscita più critiche che apprezzamenti. Anna, da prima, chi appoggia l'inasprimento voluto dal Consiglio federale?
Beh, la revisione piace al Partito Socialista, che vede nella stretta un modo per contenere la speculazione e proteggere il diritto all'abitare, e piace anche all'UDC, che la sostiene per motivi identitari, come difesa contro l'ingresso di capitali stranieri. Ma entrambi i partiti la vorrebbero più severa. Il PS chiede una stretta più ampia contro la speculazione e l'UDC vuole chiudere ulteriormente la porta agli stranieri. Molto più critico invece il resto del fronte: Centro, Partito Liberale Radicale, Verdi Liberali e diversi cantoni, soprattutto quelli turistici, giudicano il progetto troppo restrittivo. Temono che il divieto sugli investimenti penalizzi le imprese immobiliari quotate in borsa, riduca l'afflusso di capitali e indebolisca così il mercato, senza però avere effetti reali sulla penuria di alloggi. I cantoni turistici avvertono che ridurre i contingenti per le case di vacanza e aumentare i controlli potrebbe frenare molto l'economia locale. Stessi timori da parte del settore immobiliare. Critica, ma per ragioni diverse, anche Asloca. Secondo l'Associazione degli Inquilini, la quota di appartamenti acquistati da stranieri è minima e questa stretta dunque non cambierà né prezzi né offerta. La vera soluzione, dice, è costruire più alloggi a pigione moderata. Un progetto che insomma pare uscire indebolito dalla consultazione. Ora non resta che capire se il Consiglio federale vorrà correggere la revisione oppure se deciderà di tirare dritto.
Ed era Anna Valenti da Berna. Vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso è permesso in Svizzera. Un divieto cantonale non è infatti di principio contrario alle leggi federali. A dirlo in una sentenza di inizio mese pubblicata oggi è il Tribunale federale, che si è pronunciato su un ricorso vallesano. Sentiamo Roberto Scolla.
Con un voto unanime di 121 deputati favorevoli e 2 astenuti, a fine 2024 il Gran Consiglio vallesano aveva approvato una modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale. Confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà? Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
In Italia, ieri, la maggioranza di governo è stata battuta per un voto su un emendamento che riguarda la nuova legge elettorale attualmente al vaglio del Parlamento. Una sconfitta che di fatto non cambia granché rispetto all'iter che la legge avrà, ma che ha un significato politico profondo. La coalizione di governo non è più così solida. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Un voto di scarto e la maggioranza va giù. A Montecitorio ieri sera si è consumato lo strappo all'interno della coalizione di centrodestra ed è successo durante il voto a scrutinio segreto per le cosiddette preferenze che la nuova legge elettorale, molto voluta da Giorgia Meloni, propone. In breve, le preferenze sono una sorta di ibrido, non corrispondono per intenderci all'espressione di voto che abbiamo ad esempio in Ticino. Prevedono un capolista bloccato e poi altri sei candidati che concorrono appunto con le preferenze. È un sistema piuttosto contorto a cui la Lega di Salvini e Forza Italia hanno guardato da subito con sospetto, temendo una perdita complessiva di voti a favore di Fratelli d'Italia. Dunque già alla vigilia questo emendamento portava con sé qualche criticità all'interno della maggioranza rispetto appunto ad un suo passaggio in aula. Poi però ieri prima del voto il centrodestra sembrava tornato compatto. Non è stato così e in Parlamento sono volate parole.
Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
Le voci di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. La situazione adesso è la seguente: la maggioranza cerca al suo interno i traditori o franchi tiratori, mentre l'opposizione grida appunto ad elezioni anticipate e salita al colle di Meloni per chiudere la sua esperienza di governo. Non si sa come andrà. Meloni ha affidato ai social un commento che dice: ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, e ha chiesto di aprire una riflessione. Per la cronaca, l'esame della nuova legge elettorale va avanti.
Ursula von der Leyen è a Kiev, la presidente della Commissione europea, si trova nella capitale ucraina dove incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e farà annunci riguardanti la difesa, con il tentativo degli stati membri di fornire al paese armamenti per abbattere missili russi, e farà annunci riguardanti anche l'allargamento dell'UE dopo che ieri Kiev ha avviato il secondo round di negoziati nel lungo processo di adesione. L'Unione Europea intanto però ancora ieri non è riuscita a trovare un'intesa su un 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Andiamo in Cina, dove l'economia mostra segni di difficoltà. Nel secondo trimestre è rallentata la crescita del prodotto interno lordo sotto gli obiettivi fissati dal governo. Incidono il calo degli investimenti e la debolezza dei consumi interni. Il forte aumento delle esportazioni evita problemi ancora maggiori, ma i dati mostrano che Pechino sta faticando a cambiare il suo modello di sviluppo. Coinvolgo quindi Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora, Lorenzo, quali sono i numeri più significativi sull'economia cinese?
Ma innanzitutto la crescita del PIL del secondo trimestre, che è del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sotto le attese e sotto gli obiettivi del governo. È un rallentamento netto rispetto al 5% dei primi tre mesi del 2026 ed è il dato più basso dalla fine del 2022, quando la Cina era colpita ancora dalle chiusure anti-Covid. Incide intanto il calo degli investimenti, perché quelli immobiliari sono crollati del 18%, ma scendono anche quelli in capitale fisso di Stato e privati, il motore tradizionale dell'economia. Le vendite al dettaglio sono cresciute dell'1%, ma i consumi interni sono ancora troppo deboli e sempre più lavoratori si spostano verso occupazioni autonome o impieghi a chiamata tramite piattaforme digitali che hanno meno stabilità e reddito basso.
Ecco, i consumi interni zoppicano mentre l'export vola. Come incide tutto questo sul modello cinese?
Allora, intanto cresce lo squilibrio tra domanda e offerta, cioè il mercato interno non assorbe la produzione. Da qui la necessità di inviare merci all'estero, e a giugno l'export è cresciuto addirittura del 27%, molto sopra le previsioni, grazie alla tregua con gli Stati Uniti, ma anche al boom della domanda di auto elettriche e componenti per l'intelligenza artificiale. L'aumento dell'export evita un rallentamento più grave della crescita, ma il surplus nei confronti di Europa e Stati Uniti continua a salire, e questo espone la Cina a rischi come nuovi dazi o blocchi all'import. C'è poi un aspetto più ampio: nel nuovo piano quinquennale Pechino indica come priorità assoluta l'aumento dei consumi interni per ridurre la dipendenza dall'export, ma i dati mostrano che trasformare il modello di sviluppo come vuole Xi sarà forse più difficile del previsto.
Lorenzo Lamperti sulle difficoltà di Pechino nel creare un nuovo modello economico. In Africa ora, nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato di aver iniziato la sperimentazione di una nuova cura contro il ceppo del virus Ebola, che ha già ucciso più di 700 persone e dove la situazione dei contagi è sempre molto critica. Secondo le Nazioni Unite, il numero dei contagiati potrebbe essere fino a 4 volte superiore alle stime ufficiali. Da Nairobi, il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
La speranza per l'Africa centrale e orientale, alle prese con la grande difficoltà a contenere l'espansione della nuova epidemia del virus Ebola, si chiama Obeldesivir. È un farmaco antivirale sperimentale somministrato per via orale e sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Gilead Sciences. Ha già dimostrato di agire positivamente sulle febbri emorragiche e gli esperti ritengono possa combattere con successo il ceppo Bundibugyo, responsabile di oltre 700 decessi tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, per il quale non esistono vaccini o altre cure. Ogni svolta inizia con la speranza, ha scritto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, lanciando la sperimentazione. La speranza è quella di contenere l'espansione dell'epidemia che nei giorni scorsi ha intaccato altre 2 regioni congolesi, raggiungendo i 2.000 contagiati ufficiali, ma il programma emergenze delle Nazioni Unite ha avvertito che il numero reale delle infezioni possa essere da 2 a 4 volte superiore a quello finora individuato. L'epidemia infatti sarebbe iniziata diversi mesi prima di essere ufficialmente riconosciuta il 15 maggio scorso, e molte persone contagiate potrebbero non essere mai state diagnosticate, soprattutto nelle aree più remote interessate dai conflitti armati. Una lotta contro il tempo, aggravata dalle continue minacce di sciopero degli operatori sanitari delle regioni orientali del paese, che lamentano ritardi nei pagamenti dei loro salari.
Ad Atlanta, negli Stati Uniti, alle nostre 21 si gioca la seconda semifinale dei mondiali di calcio tra Argentina e Inghilterra. Quando si dice Argentina, è Diego Armando Maradona ad aver scritto la storia del calcio di questo paese. A Buenos Aires, la casa in cui è nato Maradona non è solo diventata un santuario per molti sostenitori del calciatore, ma è ora anche una mensa per poveri che accoglie fino a 200 famiglie. La visita citata per noi Elena Basso.
Nella Cache Asamor, al numero 523 nella provincia di Buenos Aires, c'è una casa speciale. È la casa natale di Diego Armando Maradona, e qui ogni giorno vengono visitatori da tutto il mondo per rendere omaggio al campione. Per alcuni è un vero e proprio santuario. E sulla parete esterna è disegnato un grande murales in omaggio al calciatore. Ma oggi qui non vengono solo i tifosi di Maradona. Ogni giovedì sera, davanti alla casa del campione, si mettono in fila tra le 100 e le 150 persone per chiedere un po' di cibo. Da marzo l'ONG argentina Sal de la Tierra ha messo su, proprio davanti alla casa del campione, una mensa popolare per i più bisognosi, per aiutare le famiglie del quartiere, che ogni giorno faticano per riuscire a mangiare. Come spiega Maria Torres, 38 anni, cuoca e volontaria della ONG da 20 anni, che mentre parla cucina una zuppa di lenticchie in un grande pentolone.
Soy voluntaria de la ONG Sal de la Tierra, de la cava de Villa Fiorito, hace 20 años. La olla se hizo por la necesidad de la gente.
La casa natale di Maradona si trova a Villa Fiorito, una delle zone più povere della capitale argentina. E come spiega Maria, le famiglie di qui da anni vivono in una situazione di povertà estrema.
Y siempre ha sido la misma y si levantaron un poquito volvieron a bajar.
E con i pesantissimi tagli alla spesa pubblica decisi dal governo dell'ultraliberista Javier Milei per frenare l'inflazione, la situazione per le famiglie argentine, soprattutto per quelle di fascia più povera, è nettamente peggiorata. E come spiega Maria, la situazione attualmente è drammatica per tantissimi cittadini argentini.
Tengo mi pareja hoy en día, pero la situación va de mal en peor acá. O comes o alquilas, o alquilas o comes. Y si que preferís comer, vivís en la calle.
Le cose vanno di male in peggio, dice. O mangi o paghi l'affitto. Se paghi l'affitto non mangi e se mangi non puoi pagare l'affitto. E se scegli di mangiare finisci a vivere per strada, spiega la donna. Qui alla mensa popolare arriva gente di ogni tipo, persone che fino a ieri avevano un lavoro e oggi si vergognano a venire qui per cercare un piatto di cibo, ma sono costrette a farlo perché altrimenti non sopravvivono. Mentre Maria parla, davanti al pentolone si è formata una lunga fila di residenti nel quartiere. È pieno inverno a Buenos Aires, è sera e ci sono 4 gradi, mentre le persone aspettano con il proprio contenitore di plastica la porzione di zuppa da portare a casa per la famiglia. Tra di loro c'è Rosa, che ha 49 anni ed è nata a Villa Fiorito.
E bueno, vengo de los comedores desde que prácticamente está el gobierno este, porque la situación económica cambió para todo. No alcanza y esto nos salva un montón, nos salva muchísimo.
Vengo alle mense popolari, dice Rosa, da quando c'è il governo di Milei. Prima non ne avevo bisogno, ma la situazione economica è cambiata completamente. Non riusciamo nemmeno a mangiare e le mense popolari ci salvano. Con la mia famiglia abbiamo fatto una mappa delle mense popolari della zona e ogni giorno andiamo in una diversa. Almeno cerchiamo di avere cibo una volta al giorno. Con questo governo siamo passati dall'essere poveri all'essere praticamente indigenti.
No, perché questo governo, la verità, che non sta dejando de nos pasó de ser pobres a ser indigentes prácticamente.
E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.